radiofonica.com.
Europhonica.
Europhonica.
Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
Europhonica.
Europhonica.
Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Europhonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1, 2, 3, test, test, test.
26 ottobre 2016, live dal Vox Box del Parlamento Europeo di Strasburgo. Siamo in onda con la settima puntata della seconda stagione di Europhonica. Chi vi parla è CAF, qui con me Lorenzo Peluca.
Salve ragazzi.
E Alberto Molteni.
Eccoci, ciao a tutti.
Vi ricordiamo che potete seguire la diretta sul network Raduni, l'associazione delle radio universitarie italiane, e anche ovviamente scriverci alla pagina Twitter, ovviamente sempre Raduni, se volete intervenire. Abbiamo un bel po' di robe di cui parlare, vero oggi Lorenzo?
Sì, questa plenaria, ricordiamo, è la seconda che si tiene ottobre, perché fa doppio turno ad ottobre il Parlamento Europeo, perché recupera la seduta che non si tiene ad agosto, quando i parlamentari vanno meritatamente in ferie, e tratteremo tantissimi argomenti. Partiremo dalla security strategy dell'Unione Europea, proseguiremo con un'intervista live a Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, poi parleremo del budget dell'Unione Europea per il 2017, ma non ci fermeremo qui.
Assolutamente no, infatti abbiamo intervistato l'onorevole Silvia Costa sul tema della EU Youth Strategy, e non solo. Sempre sul tema della EU Youth Strategy vi abbiamo preparato anche un focus, e continueremo con la rassegna stampa, la press review, e concluderemo con un blocco live sulle EU skills che gli aficionados conoscono bene. Quindi possiamo subito partire con la prima canzone. Vai!
Erano i Franz Ferdinand con Demagogue, una canzone dal titolo abbastanza particolare, e non si potrebbe negare che si potrebbe rivolgere a qualcuno qua dentro nel Parlamento Europeo. Comunque, detto questo, ora passiamo alla EU Security Strategy, un argomento molto importante e che ha scatenato molto dibattito, quindi si parla di sicurezza a livello europeo, e in particolare il nostro Nicola Pifferi di Radio Samba da Mannheim ha preparato un focus che ci descrive un po' questa tematica.
Euro
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Lotta contro il terrorismo e il crimine sono queste le parole chiave della relazione mensile sullo stato di sicurezza dell'Unione, presentato dal neocommissario europeo all'Unione della Sicurezza, Julian King, lo scorso 12 ottobre. Un concetto su tutti viene sottolineato da King: serve più collaborazione tra gli stati membri. La frammentazione del nostro contesto di sicurezza ci rende vulnerabili, ha aggiunto il commissario europeo per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Avramopoulos. Due quindi dovranno essere le priorità dell'Unione sul tema: migliorare il quadro giuridico, prevenire e combattere la radicalizzazione da una parte, migliorare lo scambio di informazione, potenziare i sistemi informatici e rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne dall'altra. Entro la fine dell'anno la Commissione spera di trovare un accordo parlamentare su due direttive: quella sulla lotta al terrorismo, che creerà un quadro legale adatto a fronteggiare gli attentati, e quella sul possesso delle armi da fuoco. L'obiettivo è quello di vietare la vendita delle armi semiautomatiche più pericolose. Le direttive, come da diritto europeo, andranno però ratificate dai parlamenti nazionali. Per raggiungere l'obiettivo di scambio di informazioni, la Commissione ha deciso di aiutare finanziariamente gli Stati, 70 milioni di euro per velocizzare il processo di lancio del sistema UIP, Unità di Informazione sui Passeggeri, che permetterà di scambiare informazioni sui passeggeri in transito per l'Unione. Il Centro Europeo Antiterrorismo di Europol, già attivo da gennaio 2016, fornirà sostegno continuo agli Stati membri nel fronteggiare i momenti di crisi. È inoltre in sviluppo un sistema UE di informazione e valorizzazione ai viaggi, ETIAS, che attiverà i controlli sui cittadini di paesi extra UE in arrivo verso l'Unione, e un sistema di controllo ingressi e uscite dell'UE, EES, per i confini esterni. L'idea sarebbe quella di creare un unico software in grado di gestire tutte le informazioni relative alla protezione dei confini esterni all'Unione, nonché al controllo degli accessi dei cittadini non comunitari, sia provenienti da paesi per cui è richiesto un visto d'ingresso, come Russia o Cina, sia da stati con cui esistono accordi, come Australia, Giappone, Stati Uniti o Canada. Infine sono stati attivati procedimenti di infrazione contro gli stati membri che non hanno ancora attuato la decisione presa a Prüm, città tedesca al confine con Belgio e Lussemburgo, dove nel 2005 è stato firmato l'accordo sulla lotta alla criminalità organizzata, patto che avrebbe dovuto essere attuato entro l'agosto del 2011. All'appello, oltre a Croazia, Grecia, Irlanda e Portogallo, manca anche l'Italia.
Eurofonica.
Questa è stata la decisione della Commissione in merito alla EU Security Strategy, e anche il Parlamento Europeo però sta lavorando sul tema della sicurezza all'interno dell'Unione, vero Lorenzo?
Sì, soltanto pochi giorni fa, per la precisione giovedì 19 ottobre, la Commissione per gli Affari Esteri ha votato una relazione sulla cooperazione permanente in tema di difesa.
E questo appunto tema, questo ambito della difesa europea sta scatenando un dibattito molto ricco, in particolare sulla domanda se un modello basato esclusivamente sulla NATO sia sufficiente, oppure se l'Europa debba organizzarsi maggiormente al suo interno, investendo anche più fondi in difesa.
Sì, e proprio a questo proposito noi abbiamo raccolto due opinioni che sono completamente differenti: quella del relatore ombra inglese Geoffrey Van Order, un ex alto ufficiale militare, e del relatore estone Urmas Paet, ex ministro degli affari esteri dell'Estonia.
European Commission is expected soon to propose a European Defence Action Plan. What should be in it?
We have serious threats which are common to all of our countries and more widely among the democracies.
Esistono serie minacce comuni a tutti gli Stati membri e in generale a tutte le democrazie. Serve solidarietà fra le democrazie. Abbiamo un'organizzazione di difesa altamente funzionante, la NATO, che garantisce l'aiuto degli Stati Uniti d'America alla sicurezza degli Stati europei. È questo l'importante, è questo che ha credibilità ed è questo che dobbiamo rafforzare.
Abbiamo sentito l'opinione del relatore ombra inglese, adesso ci ascoltiamo, come preannunciato, quella di parere completamente diverso di Urmas Paet.
L'Europa deve essere più indipendente riguardo la sicurezza e la difesa, ma alla luce di ciò che sta succedendo in Europa, penso semplicemente che l'Unione Europea e i suoi Stati membri debbano essere più preparati.
The exchange of passenger name records,
personal data,
collective security,
protezione dei dati,
fight against terrorism,
terroristi,
terrorista,
rinforzare la cooperazione transatlantica,
protecting the rights of the public,
fight against international crime.
Eurofonica!
18.09, sempre dal Vox Box del Parlamento Europeo, ci ha raggiunto Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, nonché membro del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. Buonasera Laura.
Buonasera a voi, salve.
Come sta procedendo questa plenaria? Tutto bene?
Bene, faticosa, intensa come sempre, ma bene.
Bene, partiamo subito a manetta con Alberto, vai.
Ecco, iniziamo appunto con quanto accaduto ieri, perché la plenaria è stata chiamata a votare sul rapporto da lei redatto riguardo alcune misure sulla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Com'è andata? Cosa è successo? E quali sono le novità che sono state introdotte?
Sì, è andata molto bene. È andata molto bene perché il Parlamento europeo ha approvato questa relazione sulla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Ed è stato un passo significativo compiuto dal Parlamento europeo, in primis perché per la prima volta nella storia è stato introdotto nero su bianco il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, per cui ora aspetta alla Commissione europea presentare una proposta legislativa in tal senso. Però da parte nostra, come movimento, ma poi in generale di tutto il Parlamento europeo, rappresenta comunque un risultato estremamente importante, perché finora, nel momento in cui si parlava di mafia, veniva visto come un qualcosa di esclusivamente nazionale, italiano, e invece siamo riusciti a risollevare il tema, far maturare comunque la consapevolezza circa la pericolosità di questo fenomeno e sulla trasversalità, sulla transnazionalità di un reato estremamente grave, per cui essendo un fenomeno criminoso non soltanto italiano ma anche europeo, era estremamente importante avere anche delle misure di contrasto e una normativa valevole a livello europeo, e quindi ci riteniamo abbastanza soddisfatti.
Senta, noi sappiamo che il diritto penale è una competenza esclusiva dei singoli stati membri, no? Quindi diciamo, allo stato attuale pensare ad un codice unico europeo è sostanzialmente un'utopia. Volevo sapere da lei, è più facile agire sulla via dell'armonizzazione, quindi cercare di ravvicinare le varie normative nazionali, oppure è più semplice continuare a potenziare le agenzie comunitarie? Penso per esempio a Europol, a Eurojust.
Si deve andare sicuramente in entrambi i sensi, perché noi l'abbiamo riscontrato ancora di più proprio in occasione di questa relazione sulla criminalità organizzata. Mettere d'accordo 28 stati membri in cui vigono 28 codici penali diversi e in cui ci sono soprattutto 28 tradizioni giuridiche differenti è estremamente difficile. Vige poi il principio della sussidiarietà, per cui in ambito penale la decisione spetta ai singoli stati membri. Ciò che può fare l'Unione Europea è appunto l'armonizzazione oppure la previsione di norme minime comuni, ed è proprio in questo senso che noi ci siamo mossi, interfacciandoci però allo stesso tempo costantemente con le agenzie europee, perché proprio interloquendo con Europol e con Eurojust noi abbiamo avuto modo di capire da un punto di vista estremamente pratico quali sono le difficoltà che ad oggi ancora si incontrano nel coordinamento delle procedure, delle investigazioni tra i diversi stati membri e in cosa si può migliorare. Per cui ecco, siamo andati in questo senso e ciò che chiediamo è delle norme minime comuni, sia proprio come legiferazione, quindi come reato, come riconoscimento della fattispecie astratta, e sia come misure di contrasto. Pensiamo alla confisca, cercando di ottenere una revisione in modo tale che possa agire anche a livello preventivo, o ancora il mutuo riconoscimento dell'ordine di sequestro e via dicendo.
Eccetera, eccetera, eccetera. Ok, e invece per quanto riguarda le procedure comuni di asilo, noi siamo andati un po' a indagare sulla sua attività. Abbiamo visto che solo pochi giorni fa lei ha partecipato all'incontro che si è tenuto fra la Commissione appunto del Parlamento e relatori ombra. Di quali contenuti si è discusso? No? Stiamo parlando quindi di procedure comuni di asilo e di immigrazione.
Sì, io sono stata nominata relatrice su questo regolamento, che è estremamente importante perché sancisce una procedura unica sull'asilo. Ad oggi noi abbiamo una direttiva del 2013 che però, essendo appunto una direttiva, ha lasciato poi ai singoli stati membri l'opportunità di valutare che tipo di procedura poi nello specifico andare ad attuare, e questo ha creato dei problemi in termini di tempi e in termini anche di modalità. L'obiettivo quindi della Commissione europea che ha presentato questa proposta di riforma è quello di creare una procedura unica. Settimana scorsa c'è stata questa prima riunione tra me e i relatori ombra e la Commissione europea, perché l'intento è quello di procedere andando ad analizzare il testo normativo articolo per articolo, capire la ratio sottesa alla scrittura del testo e valutare quindi poi come andare a intervenire su questa proposta e che tipo di emendamenti presentare.
Senta, ottimizzare le procedure d'asilo sicuramente può aiutare anche a garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Noi abbiamo visto che c'è stata recentemente una proposta del Parlamento europeo che prevede l'introduzione di una sorta di meccanismo vincolante per il monitoraggio annuale sul rispetto dei diritti fondamentali da parte dei vari Stati membri. Volevo sapere lei cosa ne pensa a proposito.
Io ho sostenuto fortemente questa proposta, non fosse altro che nel 2014 io sono stata relatrice sul report del Parlamento europeo sulla situazione di tutela all'interno dell'Unione Europea dei diritti fondamentali, e anche in quella sede c'era stata una bella discussione su questo, su come realmente tutelare i diritti fondamentali e come agire a livello preventivo, perché ad oggi noi abbiamo un meccanismo previsto dall'articolo 7 che però va ad agire quando la violazione è già avvenuta, ed è evidente che quando si parla di diritti fondamentali bisogna andare a prevenire. E si può prevenire solo se si hanno delle informazioni, se si ha conoscenza di quanto accade in ogni singolo paese dell'Unione Europea. Per cui senza ipocrisia bisogna andare a monitorare paese per paese e capire se, come, dove e quando intervenire. È per questo che era un meccanismo di cui già si era parlato nella relazione sui diritti fondamentali del 2014 e che poi è stato ripreso dalla relazione della collega Sophie Intveld, introducendo questo nuovo meccanismo che va a coinvolgere non soltanto le istituzioni europee ma anche delle NGO o degli indipendenti, degli esperti, degli accademici, e quindi l'abbiamo accolto con estremo favore.
Bene, noi ringraziamo Laura Ferrara, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, e adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di buona musica.
Ecco che parte.
Dawn. I was the morning after. You were Jesus Christ, my Lord. I was the money lender. You were the sensuous woman. Very Reverend Freud. You were the manual orgasm. I was the dirty little boy. And is this what you wanted?
dal Vox Vox del Parlamento Europeo, sempre qui con Eurofonica, settima puntata della seconda edizione. Questi erano The Last Shadow Puppets con Is This What You Wanted. Ma adesso andiamo un po' al, diciamo, il piatto forte di questa plenaria del Parlamento Europeo, cioè la discussione sul budget per il 2017, vero Lorenzo?
Sì, io partirei da un dato molto significativo, cioè una dichiarazione rilasciata giorni fa da Ivan Lesai, che è il sottosegretario di Stato delle Finanze della Slovacchia, il paese a cui è attualmente affidata la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Dichiarazione rilasciata dopo un trilogo con i rappresentanti del Parlamento e della Commissione, nella quale sostanzialmente Lesai ha detto che il bilancio UE per il 2016 supera di molto i bisogni effettivi e che quindi bisogna fare tesoro di questo e cercare di riallineare il bilancio dell'UE per il 2017 quanto più possibile alle previsioni di spesa più realistiche per appunto l'anno prossimo.
Cioè, in sostanza, non si riesce a spendere l'intero ammontare previsto. Quindi come mai accade questo?
Sì, accade questo perché sostanzialmente alcuni programmi del periodo 2014-2020 non sono stati ancora pienamente attuati, non sono ancora pienamente operativi. Questo riguarda in particolare il settore della coesione economica, sociale e territoriale. Tra l'altro si prevede che anche per il 2017 questi programmi non andranno a regime. Pensiamo ad esempio ai programmi complementari di azione e coesione del 2014-2020. Quindi in sostanza la Presidenza ha individuato due priorità e invitato il Parlamento a concentrarsi quindi su questi due settori, a concentrare le risorse disponibili su questi due settori. La prima è affrontare la crisi migratoria e gli aspetti ad essi connessi. E la seconda è cercare di aiutare l'economia dell'Unione Europea a diventare più competitiva e quindi creare nuovi posti di lavoro appunto per arginare la crisi occupazionale.
Ok, e quindi fondamentalmente stiamo parlando anche di una questione di difficoltà magari per le amministrazioni nazionali nell'implementare quelli che sono i programmi europei. Ma da questo punto di vista, il Parlamento Europeo, cioè la sede dove siamo noi in questo momento, cosa ne pensa, cosa afferma?
Il Parlamento Europeo è orientato in tutt'altra direzione, direzione diametralmente opposta. Infatti sta considerando di aumentare i pagamenti e gli impegni per quasi tutti i settori strategici, ben oltre i massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale. Nello specifico la Commissione ha chiesto un bilancio appunto con più risorse dedicate al tema dei migranti e appunto all'occupazione giovanile. Soprattutto sta tentando di reintrodurre fondi che sono stati tagliati per i programmi come ad esempio Horizon 2020, che riguarda ricerca e innovazione, e Connecting Europe Facility, che è uno strumento per accelerare i finanziamenti in sostanza. La Commissione Bilancio vorrebbe anche aumentare le cifre proposte dalla Commissione Europea per aumentare i fondi delle agenzie come Europol, Eurojust, e la cosa più importante è che però dopo il dibattito di ieri in cui la plenaria appunto ha votato, gli eurodeputati sono espressi con un voto contrario ai tagli proposti dal Consiglio.
Quindi bene, abbiamo parlato del Parlamento e del Consiglio Europeo, però la posizione della Commissione Europea qual è?
La Commissione direi che è allineata abbastanza su quello che ha detto il Consiglio, anche se non proprio. La premessa comunque è sempre la stessa, cioè i finanziamenti assegnati agli Stati membri non sono stati del tutto implementati, non sono stati del tutto utilizzati, per cui anche la Commissione è orientata più diciamo su quello che è la posizione del Consiglio.
Sì, ma anche perché la Commissione poi è quella che effettivamente segue l'implementazione e la spesa dei soldi, quindi lo vede che vengono spesi con difficoltà e quindi ci può anche stare che sia più vicino alla posizione del Consiglio. Si sta però lavorando su soluzioni concrete che possano ovviare a questi problemi?
Sì, direi che qui ancora una volta torna centrale il tema della questione delle risorse proprie, perché questo darebbe ovviamente all'Unione Europea la possibilità di spendere fondi che sono appunto autonomi, senza dipendere dai contributi degli Stati membri, e quindi sono allo studio più o meno sempre le solite idee, quindi che già circolano da alcuni anni, quindi imposte sulle multinazionali, sulle transazioni finanziarie e così dicendo. Comunque possiamo cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché nei giorni scorsi è arrivata la relazione annuale della Corte dei Conti Europea, che ha in sostanza certificato la buona salute dei conti dell'Unione Europea per il nono anno consecutivo, quindi diciamo che c'è qualcosa per cui sorridere. Comunque adesso si apriranno tre settimane molto difficili di fuoco, di negoziati veramente complessi fra Parlamento e Consiglio europeo da una parte e dall'altra, e staremo a vedere cosa succederà. Noi di Eurofonica siamo qua e cercheremo di aggiornarvi anche su questo argomento.
Sicuramente nelle prossime puntate. Ora invece andiamo ad ascoltarci un'altra canzone, questi sono i Vitalik con Waiting for the Stars.
Eccoci tornati, Eurofonica, Box Vox, Parlamento Europeo di Strasburgo. Passiamo a un altro argomento, passiamo a parlare della EU Youth Strategy, che oltre ad avere un nome molto complesso che devo scandire molto bene, cioè EU e Unione Europea Youth Gioventù Strategy, cioè la strategia dell'Unione Europea sulla gioventù, insomma, per intenderci. A Francesco, oltre a spiegarci come esattamente ci pronuncia, ci ha preparato un focus per spiegarci che cosa sia in pratica questa,
esatto,
cosa qui, giusto?
Innanzitutto ti faccio i complimenti perché sei bravissimo nello spelling. Grazie. E hai spiegato perfettamente il nome. Praticamente la EU Youth Strategy si tratta del piano europeo di politiche rivolte ai giovani. Consiste quindi, è un insieme di provvedimenti che sono intrapresi dagli stati membri dell'Unione, però nel quadro di obiettivi che sono definiti a livello europeo. Romeo. È attiva dal 2010 e coprirà un periodo di 8 anni, quindi fino al 2018. Va sottolineato che si tratta di mera cooperazione, cioè l'Unione Europea non può prendere decisioni vincolanti per gli Stati membri nell'ambito delle politiche giovanili. Si tratta di competenze, come si suol dire nei trattati, di supporto, e quindi l'Unione Europea spinge, diciamo, gli Stati a cooperare tra loro e a coordinare volontariamente le loro politiche giovanili, quindi inserendole in obiettivi fissati a livello europeo. Però sicuramente resta il fatto che entro la scadenza del piano gli Stati sono liberi di scegliere quanto e come spendere le proprie risorse e possono anche però replicare le strategie migliori ideate dagli altri. Quindi se io Germania vedo che, non so, la Croazia è molto brava, dico che brava, e allora faccio come loro.
Senti Kaf, ma in cosa consistono gli obiettivi principali della EU Youth Strategy?
In pratica questa strategia, che è stata appunto pubblicata con una comunicazione della Commissione Europea, stabilisce concretamente degli obiettivi cardine, che sono innanzitutto la creazione di più opportunità e più equità per i giovani, sia nell'istruzione sia nel mercato del lavoro, e un altro scopo è la promozione dell'inclusione sociale e della cittadinanza attiva da parte dei giovani europei. Questo bel termine che in parole povere significa una maggiore partecipazione alla vita democratica della propria comunità. Questi obiettivi devono essere raggiunti tramite iniziative specifiche che gli Stati membri prevedono per essere destinate ai giovani, quindi per raggiungere gli obiettivi che vi ho appena detto. Ed è sul periodo 2013-2015 di cui stiamo discutendo qui nel Parlamento Europeo. Domani si terrà appunto la votazione su appunto un rapporto di valutazione di questo periodo 2013-2015.
Allora, è stato tutto molto bello, però in concreto la situazione giovanile in Europa qual è?
Allora, sono andato a spulciarmi un po' di dati su Eurostat, l'agenzia statistica europea, che è piena di percentuali, cose.
Pensavo piena di pulci, no?
No, non lo so. Comunque è evidenziato che dei circa 90 milioni di giovani europei a cui questa strategia è rivolta, per giovani europei noi intendiamo dai 15 ai 29 anni, comunque, per dire, l'11% lascia il proprio percorso di istruzione prima della sua conclusione. Va detto che, ed è importantissimo sottolineare questo punto, che questo dato, l'11%, è il dato medio in Europa, che però presenta disparità tra le diverse nazioni. Ad esempio, se la percentuale dei giovani croati che lasciano il percorso di formazione prima della sua conclusione è sotto il 10%, questa percentuale in Spagna arriva quasi al 20%. Questo può sembrare banale, però si ripercuote anche in altri dati. Per esempio, il tasso di disoccupazione giovanile, di cui si parla molto spesso anche magari nei TG, no? Ne sentiamo parlare, a livello europeo si attesta soltanto al 9%, però se la Germania ha il 4%, la Grecia ha addirittura il 19%. Questo cosa significa? Significa che se io, Stato membro, ho una situazione di 4% appunto di disoccupazione giovanile, dedicherò un determinato spazio nelle mie politiche a questo fenomeno. Se ho una situazione del 19%, beh, magari avrò una priorità molto superiore. E questa disparità, quindi, tra le priorità dei diversi Stati, può essere un problema nel momento in cui devono cooperare per una strategia europea. Questo è un po' il punto.
Certo, però non si può dire che non ci siano iniziative per i giovani in Europa.
Sicuramente no, infatti tutta questa discussione che si sta facendo nel Parlamento Europeo riguarda appunto un'iniziativa per i giovani, quindi l'ambizione non manca. Va detto però che la EU Youth Strategy ha questo problema, come vi ho appena detto, strutturale, quindi è cruciale la volontà politica degli Stati membri di seguire la via indicata, mettendo quindi a disposizione le loro risorse e le loro amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui abbiamo appena parlato. Ed è su questa cooperazione, cioè su quanto questi stati saranno capaci di dialogare, di cooperare, di mettere a disposizione magari la propria strategia personale alla disposizione di un altro stato perché venga replicata magari a 40, non so, 4.000 km di distanza, metti tra la Grecia e la Norvegia, che ne so, appunto sarà in questa cooperazione che risiederà il successo o meno di questa strategia. E quindi diciamo che bisognerà seguire l'evoluzione a partire dalla risoluzione di domani, e sicuramente fino al 2018.
Bene, noi a questo proposito, ma non solo, abbiamo intervistato l'onorevole Silvia Costa appunto su questo tema, ma non soltanto, anche su molti altri temi.
Eurofonica!
Eccoci qui con Silvia Costa, parlamentare europeo del PD e del gruppo progressista dell'Alleanza dei Socialisti e Democratici. Grazie per essere disponibile appunto a fare parlare con noi un po' dei temi riguardanti la gioventù.
Grazie a voi, sono molto felice di essere qui ancora una volta.
Partiamo subito con il Servizio Volontario Europeo, cioè il programma di volontariato internazionale finanziato dalla Commissione Europea, rivolto ai giovani in età compresa dai 17 ai 30 anni. Appunto, la Commissione Cultura e Istruzione che lei presiede ha proposto a riguardo appunto una risoluzione che si voterà domani. Secondo lei qual è il valore aggiunto fornito dallo SVE alla società e anche all'economia europea?
Il valore aggiunto ha due dimensioni naturalmente. Una è quella della costruzione dal basso della cittadinanza europea, ma direi un po' di più, perché il volontariato non è soltanto in Europa ma anche nei paesi terzi, e quindi ha un grandissimo ruolo anche nella scoperta dell'altro, nel dialogo internazionale, nella cooperazione e lo sviluppo, ma soprattutto è una crescita personale, è una crescita anche della società nella quale le associazioni e i volontari operano, ed è sicuramente un contributo a rendere più centrali quei valori che oggi l'Europa sembra avere un po' smarrito, quello della centralità della persona umana, della sua dignità, della solidarietà, dell'accoglienza, insomma tutti i valori che oggi il volontariato mette in evidenza. E l'altro è un contributo, diciamolo, anche molto concreto. Si è calcolato che il contributo che dà il volontariato anche alla ricchezza europea con la sua attività, cioè un'attività gratuita che però produce degli effetti anche economici, questo è interessante, e si parla di quasi il 5% del PIL europeo, quindi deve essere preso molto più in considerazione.
Sono miliardi e miliardi di euro, basta certo fare un calcolo. E appunto, come lei ha detto, in 20 anni, oggi quest'anno si celebra il ventennale del servizio di volontariato europeo, abbiamo coinvolto 100.000 giovani, quindi più o meno 5.000 all'anno, che non sono pochi, però si può fare di più.
Si può fare di più, sia come abbiamo chiesto in questa risoluzione, chiediamo le cose molto concrete, chiediamo anche cose che erano state chieste da tutto il forum, diciamo, del volontariato europeo nell'anno europeo dedicato nel 2011. Dopo queste richieste che noi abbiamo presentato come risoluzione della Commissione Cultura, non molto è stato fatto, per questo abbiamo colto questa occasione per rilanciarle. Prima di tutto, più investire di più. Erasmus Plus, insomma, diciamo pure la verità, abbiamo ottenuto per i 7 anni 2014-2020 il 45% di risorse in più, e una quota va anche in proporzione al volontariato europeo. Però secondo noi bisogna allargare lo sguardo sia per quanto riguarda l'età, cioè io credo che accanto al servizio dentro Erasmus ci debba essere una possibilità per i cittadini, indipendentemente dal sesso, dall'età, dalla condizione sociale, di avere il riconoscimento dello status, no, di volontario, di poter partecipare, un riconoscimento dei diritti e doveri connessi, la possibilità di avere anche assenza dal lavoro se uno fa il volontariato, in molti paesi come il nostro c'è, e anche soprattutto un altro aspetto importante, che è quello di riconoscimento delle competenze che si maturano facendo il volontario. Ormai è evidente che anche le imprese, fra due ragazzi, uno che ha avuto un'esperienza di volontariato attiva e uno che non l'ha avuta, secondo me oggi preferiscono il primo, perché è comunque una maggiore capacità di assunzione di responsabilità, di lavoro in equip, di capacità di trovare le soluzioni, e anche di avere una espressione di cittadinanza attiva e solidale che mi pare oggi serve nelle,
esatto, e anche lavorare in un ambiente internazionale. Glielo dico perché a noi come Eurofonica ci tocca da molto vicino, noi abbiamo l'opportunità appunto di sviluppare queste competenze, poi la questione anche come farle riconoscere.
Allora guardi, adesso per fortuna è obbligatorio su tutti gli stati membri, compreso il nostro, che si è messo al passo entro quest'anno, giugno di quest'anno, che nell'ambito del cosiddetto quadro europeo delle qualifiche, EQF la sigla, siano riconosciute anche le competenze non formali o informali, cioè quelle acquisite attraverso attività diverse da quelle curricolari scolastiche. In Italia, devo dire, in aggiunta c'è questa importante alternanza scuola-lavoro che si fa nell'ambito anche dei licei, non solo delle scuole superiori, che consente tra l'altro una sperimentazione anche di attività nelle istituzioni, anche non so, culturali, sociali, eccetera. Penso anche al fatto che noi abbiamo in più anche un'esperienza importante, quella del servizio civile, che sta coinvolgendo ormai centinaia di migliaia di ragazzi, e infatti in questa risoluzione noi chiediamo anche che si parli finalmente di un servizio civile europeo.
Esatto.
Che integri il volontariato, perché sono due cose diverse, complementari, non sovrapponibili. Uno è un vero reclutamento, no? Infatti oggi si parla finalmente di un corpo europeo di solidarietà, come ha detto, ha annunciato finalmente Juncker nel suo discorso all'Unione.
State of the Union, no?
Esattamente, sullo Stato dell'Unione, scusate, discorso sullo Stato dell'Unione, e come è stato richiesto da tempo e dalla nostra Commissione, ma anche dalla presenza italiana nel 2014.
Chiaro. Continuando a parlare di giovani in Europa, in questa plenaria si discuterà sempre domani un rapporto sulla strategia europea per la gioventù, in particolare nel periodo 2013 e 2015. Volevo chiederle, c'è una questione principale in questa strategia, cioè il fatto che è una cooperazione tra stati e ogni stato ha delle priorità un po' diverse. Per fare solo un esempio, il tasso di abbandono del percorso di istruzione varia di più di 10 punti percentuali tra, ad esempio, Croazia e Spagna. È logico che i governi avranno priorità diverse. Questo però non rischia di inficiare un po' tutta la cooperazione?
Questa è una grande questione. Allora, intanto una cosa, la politica gioventù non è soltanto scuola, no? Non è solo educazione. È in generale, per esempio, c'è uno dei punti focali che per noi è importante, è quello della facilitare la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale, politica e culturale, insomma, per esempio, no? Che quindi evoca anche altre dimensioni,
certo, una cittadinanza,
anche quella associativa,
attiva,
una cittadinanza attiva. Accanto a questo però ha ragione perfettamente. Noi abbiamo in Europa è una questione sensibile, cioè i sistemi educativi sono responsabilità degli stati membri, anche perché si tratta di diversità culturali e linguistiche che dobbiamo anche rispettare, e anche identità diverse. Ma sempre più ormai, dal processo di Lisbona in poi, dalla strategia di Lisbona in poi, noi abbiamo ormai obbligato, in qualche modo, dico noi nel senso sistema europeo, a convergere su alcuni benchmark, su alcuni obiettivi, per cui per esempio al 2020 devi avere almeno il 45% di laureati, il 10% massimo di dispersione.
Ci sono degli obiettivi fissati a livello europeo.
Allora, tanto è vero che la Commissione ogni anno fa delle belle proprie lettere di raccomandazione per i singoli stati, dicendo: sei lontano da questo obiettivo, mi sembra che devi fare più questo, fare quest'altro. Quindi è consentito che si abbiano diverse velocità e diversi focus, ma l'obiettivo è europeo, cioè gli obiettivi finali. Perché? E lo dico sempre quando c'è qualcuno che fa il nazionalista e dice: oh, sono fatti i miei. Dico: no, non sono fatti i tuoi, perché esiste una cittadinanza europea, esiste una carta dei valori fondamentali, e tu hai il dovere di far sì che i ragazzi del tuo paese abbiano le stesse opportunità e diritti di quelli di un altro paese europeo, perché noi abbiamo una doppia cittadinanza, qualche volta ce la dimentichiamo.
Certo, e quindi continuando su questo solco che stiamo scavando sempre di più, però adesso le pongo una domanda secca sulla recente proposta fatta da Manfred Weber del gruppo dei popolari europei sull'Interrail gratuito per tutti i diciottenni, che ha fatto molto discutere, e nonostante secondo me abbia un alto valore simbolico, non le sembra che sia stata formulata in maniera un po' scarna?
Assolutamente, qualcuno la definita un po' populista, diciamo che se l'ha un po' inventata da un giorno all'altro, anche perché questa proposta non tiene conto di qualcosa su cui stiamo già lavorando come Commissione Cultura ormai da almeno un anno, con una risoluzione del Parlamento sulla nostra proposta, e la Commissione, anche se un po' lentamente, questo è il problema, ci sta lavorando con le due DG, la Direzione Generale Educazione e Connect Digitale, perché noi abbiamo lanciato l'idea della e-card europea degli studenti, dai 18 in su, non un mese di girare gratuitamente sull'Interrail, che tanto non tocca 5 paesi europei, per esempio, che non certo raggiunge le isole, ma soprattutto che verrebbe, si parla come costi, costare circa 1,5 miliardi all'anno, quando abbiamo più di quanto ci costa magari Erasmus o poco meno all'anno. Sì. Allora c'è chi dice: no, allora diamo qualche soldo in più alle borse Erasmus. Adesso io non voglio entrare in una guerra fra poveri. Io certo da diciottenne direi: beh, intanto mi prendo questo, no? Certo. Però secondo me noi dobbiamo ragionare in termini anche di priorità. Noi abbiamo il problema che la garanzia giovani viene rifinanziata per i prossimi anni fino al 20 solo con 1 miliardo, e non basta assolutamente. Ne abbiamo spesi 6 per i primi 2 anni e mezzo, quindi noi diciamo: questa è una priorità, Erasmus è una priorità. Se c'è una possibilità di fare, magari non proprio gratis, ma facilitazione, ben venga. Ma per me la via maestra è questa e-card. Cosa prevede? Primo, che tu attraverso questa carta puoi caricarci tutti i tuoi dati, è una tua carta identitaria di studente in mobilità, non solo per Erasmus, è per tutti gli studenti che vogliono entrare. Si riconoscono fra paesi le carte che già ci sono, le facilitazioni, si fa una magnifica attività di accordi fra la Commissione e le grandi reti europee degli ostelli della gioventù, delle facilitazioni anche di viaggio varie, non soltanto una società privata. carta che si chiama Interrail, a cui dai tutti i soldi, insomma mi pare un beneficio un pochino azzardato, e soprattutto anche la possibilità di accedere a quella che è il fine poi. Buoni per partecipare a corsi, ai cinema, ai teatri, alle gallerie. Cioè a me interessa un ragionamento che abbia come fine poi un rafforzamento della mobilità, non solo delle vacanze, che però sono carine anche quelle, lo capisco, e delle opportunità educative e culturali.
Perfetto, guardi, allora la ringraziamo veramente per la disponibilità che ci ha dato e le auguriamo un buon proseguimento di plenaria, specie in vista della votazione di domani.
Grazie ancora e grazie dei complimenti per il vostro lavoro.
Eurofonica!
To Kiki, I came here to collect. So tell me something other than the money's been spent. Better start talking. Clear a shower, let's be clear, I know all the tricks. But I did not come to gash with you, I came to get rich. So if you won't be test me, you will pick up a stitch. Better start talking. I've got friends in high places. I know what you don't know. Block a while in my time, I pulled a stunt or two. Clear a shower, let's be clear, I am no local. See, I am not the one for your shenanigans. And if you want to try me, I will give you the most. Better start talking. All these youth who have changed the game, running round my ends in the SUVs, talking grease at the side of their neck. Grass. I don't know about Cindy Lou. If you get your man's, I'll get mine too. And I'll show you what this old timer can do. I've got friends in high places. I know what you don't know.
Sempre qui dal Parlamento Europeo, dal Vox Box dell'Europarlamento di Strasburgo, stiamo procedendo spiritissimi con Eurofonica, settima puntata, edizione 2, e vi dico anche che sono le 18:47 perché sono informatissimo. Adesso comunque è arrivato il momento della press review e abbiamo un bel po' di argomenti succosi.
Assolutamente sì, intanto informo tutti che sono le 48, quindi do un ulteriore aggiornamento e cominciamo la nostra press review parlando del CETA, cioè l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione Europea e il Canada. Dobbiamo dire che sono falliti i colloqui con la Vallonia, che è la regione di lingua francese del Belgio, creando numerosi malumori, che parola difficile, ma io oggi tutte parole difficili, com'è sta cosa?
Ma adesso rimediamo subito perché...
Assolutamente, anche CETA, tra l'altro si può pronunciare CETA o CETA,
dipende, quindi... ovviamente dalla nazione in cui lo pronunciamo. pronunci. In ogni caso, come ha affermato lo stesso portavoce del Parlamento regionale Vallone, la preoccupazione principale è che il CETA, CETA come ti pare, venga utilizzato per raggirare le difficoltà derivanti da quella che è stata il negoziato e la mancata approvazione del trattato TTIP, quello sugli Stati Uniti, di cui si parlava un sacco tempo fa. Però al di là, insomma, delle problematiche a livello economico che potrebbe, secondo i Valloni, sollevare il CETA, potrebbero esserci anche problemi dal punto di vista giuridico, cioè prevalentemente dal punto di vista dell'approvazione nei vari stati nazionali. Ad esempio la Corte Costituzionale tedesca, in una recente sentenza ha detto che questo accordo potrebbe essere suscettibile di una prima approvazione sicuramente a livello europeo, però poi anche la Germania potrebbe addirittura disapplicarlo. Quindi accordo siglato e poi la Germania potrebbe dire beh fa lo stesso, noi lo disapplichiamo. E bisogna vedere un po' come il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk o Tusk, sempre per parlare di pronunce, debba rinviare, insomma, il previsto vertice euro-canadese di domani, perché ormai sono giorni che il Belgio, in particolare la Vallonia, sta bloccando la ratifica di questa intesa, ed è l'assetto costituzionale belga che prevede che in occasione di un trattato di questo tipo anche il parere regionale, quindi della Vallonia, possa bloccare questo trattato.
Sì, adesso cambiamo argomento e passiamo alla questione migranti, un'altra di quelle che ha tenuto banco negli ultimi mesi, direi anche negli ultimi anni. Bruxelles raccomanda di mantenere i controlli già in atto alle frontiere interne di Schengen di Austria, Germania, Svezia, Norvegia e Danimarca, almeno per altri 3 mesi. Almeno così si è espresso il commissario UE per la cittadinanza e per le politiche migratorie Dimitris Avramopoulos, dichiarando che la priorità è salvaguardare Schengen e cercare di tornare al suo normale funzionamento, nonostante nei mesi passati si siano registrate più retromarce da parte dei vari paesi.
Infatti la situazione in generale collegata alla gestione dei flussi migratori non sembra destinata a vedere una soluzione in breve tempo, insomma. Dopo la barriera di cemento di quasi 2 chilometri che sarà costruita a Calais, anche Budapest procede alla costruzione di un muro al suo confine meridionale, proprio nel momento in cui la Commissione europea stessa ha dato il via libera ad altri 3 mesi di sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione.
Calais, tra l'altro, che è stato sgombrato proprio nelle ultime ore, insomma, sì, con una grande copertura mediatica, soprattutto in Francia. E invece adesso facciamo un balzo dalle parti dei vicini della Francia, spagnoli. Infatti finalmente sembra, si potrebbe dire, habemus governum quasi, perché re Felipe VI ha incaricato il leader del Parlamento, il leader del Partito Popolare, nonché premier uscente Mariano Rajoy, di tentare di formare un nuovo governo. E come fa però se non ha l'appoggio degli altri partiti? In realtà finalmente è riuscito a accordarsi con il Partito Socialista Spagnolo e Ciudadanos per un governo di minoranza, cioè quando lui chiederanno di votare la fiducia, lui questi partiti, il PSOE, cioè i socialisti, e Ciudadanos si asterranno.
Sì, poi prosegue la telenovela sulla sponda Bruxelles-Roma, quindi prosegue il braccio di ferro tra Commissione e Governo italiano sulla legge di stabilità, su di dichiarazioni e scambi di lettere. Il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici, ha accusato Roma di voler tirare un po' troppo la corda su quello che è il rispetto dei parametri, ma il Governo italiano, per bocca del Premier Renzi, ha detto di aver già fatto molto per ridurre il deficit e chiede che i paesi UE, in particolar modo dell'Est Europa, diano una mano sul tema dei migranti. Dunque la dialettica resta sempre molto accesa, ultimamente si sta un pochino ridimensionando con le dichiarazioni che sono arrivate proprio nelle scorse ore da parte di Moscovici. Vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni e noi vi terremo informati nelle prossime puntate di Eurofonica. Walking with a game on, you are my kind, classic mind, and you look so fine. Loving the cold, smoking rolls, see your fingers shake, and getting through your heartbreak. Some kind of free, same for me, don't know what I need. Oh,
Questi erano i Block Party con Stan Queen. Siamo sempre qui dal Vox Box del Parlamento Europeo e direi di concludere la nostra press review, la nostra rassegna stampa, parlando un po' invece della proposta che ha fatto molto discutere ieri, cioè la Commissione Juncker ha adottato una proposta di armonizzazione fiscale europea. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire che la Commissione sta provando a uniformare come vengono raccolte le tasse, diciamo, nei paesi europei, in particolare introducendo l'obbligo per le multinazionali di pagare le tasse, quindi senza usufruire di accordi speciali come ad esempio quello che Apple aveva siglato con l'Irlanda, per cui è stata multata e per cui è scoppiato un putiferio nelle scorse settimane, scusate. In sostanza le aziende dovranno pagare le tasse dove fanno i profitti, mentre la scelta delle aliquote, cioè delle percentuali delle tasse, resterà in capo agli stati membri. Ora invece passiamo alla nostra rubrica preferita, cioè le EU Skills con Alberto.
Assolutamente, come tutti voi affezionate ascoltatori di questa trasmissione, sapete che le EU Skills è la rubrica fissa di Eurofonica che si occupa di proporvi le opportunità lavorative o di studio più interessanti in giro per l'Europa. Oggi in particolare vi segnaliamo la rete italiana volontariato europeo, di cui avete sentito parlare prima dall'onorevole
Silvia Costa.
Esatto, esattamente, io purtroppo con i nomi ho un'idiosincrasia. Quindi parliamo in particolare del servizio volontariato europeo, che è SVE, una sigla molto semplice. È un'esperienza di volontariato internazionale di lungo periodo all'estero, è finanziato dalla Commissione Europea all'interno del programma Erasmus Plus e consente ai giovani di 17 e 30 anni di vivere fino a 12 mesi all'estero prestando la propria opera in un'organizzazione no profit. Per tutte le proposte è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino a un massimale stabilito dalla Commissione Europea, con il vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, money, cotillon varie.
Tutto.
E tutto sono coperte dall'organizzazione ospitante. In particolare vi segnaliamo, visto che noi siamo in radio, lo SVE in Ungheria all'interno di una radio, quindi si avrà la possibilità di lavorare all'interno della Master Radio e curare alcune rubriche della stessa. La candidatura la dovete inviare entro il 30 novembre, quindi cominciate a andare sul sito ad affrettarvi. Se non vi piace la radio, preferite i bambini, il volontariato di supporto, esattamente, potete andare in Danimarca, che è una bellissima regione, e potete andare in una scuola materna. Lì sarete di supporto allo staff dell'istituto e potrete giocare e creare, organizzare attività ricreative con i bambini stessi. Se potete o se volete sapere di più, potete andare sul sito serviziovolontarioeuropeo.it. Eurofonica per il sociale invece vi segnala un progetto che nasce con lo scopo di promuovere l'inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva attraverso la diffusione della pratica di tirocini nell'industria alberghiera e della ristorazione. Si chiama, attenzione bene che è un po' difficile il nome, On My Own at Work, cioè on-my-own.eu se volete andare sul sito, e il nome completo è On My Own at Work, OMO per gli amici. Io ho concluso questa rubrica live per la prima volta.
Esatto, sei stato bravissimo, come soprattutto nel fare lo spelling ormai. Abbiamo capito che ha questo talento. E adesso devo dire che con un velo di tristezza questa puntata è finita, però non prima di ricordarvi i prossimi appuntamenti, vero Lorenzo?
Sì, assolutamente. Noi la prossima settimana non ci saremo per il Ponte di Ogni Santi, vi lasceremo, ma torneremo il mercoledì successivo, mercoledì 9, quindi ricordate, ogni mercoledì alle ore 18 torneremo anche al Parlamento di Bruxelles, la prossima volta il 23 novembre, e questo è tutto.
Però dobbiamo anche ricordarvi che potrete ritrovare i podcast di questa puntata, dell'intervista a Silvia Costa e dei focus sulla EU Security Strategy sul sito eurofonica.eu e ovviamente sulla nostra pagina Mixcloud, che indovinate come si chiama? Eurofonica. Quindi da CAF, da Lorenzo Pelucca, da Alberto Molteni è tutto. Grazie a voi ascoltatori e a tutta la redazione di Eurofonica.
Sì, ringraziamo anche Alice Platico, se l'abbiamo, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. E
ci sentiamo alla prossima puntata.
Ciao,
ciao ragazzi. Ciao.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Mm-hmm.